la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di mercoledì 6 maggio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, la nostra newsline che apriamo subito dopo una nottata che ha visto anche nuove evacuazioni. Abbiamo detto, il sindaco di San Giuliano Terme le ha disposte per 150 persone a causa delle previsioni notturne e delle possibili frane sul territorio che insiste intorno al Monte Faeta, ma diamo uno sguardo adesso alle prossime ore con Roberto Vallorani dall'AMA con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora, cosa ci può dire?
Sì, le piogge sono state effettivamente abbondanti su tutto il nord-ovest, comprese appunto le zone interessate dall'incendio di qualche giorno fa, piogge abbondanti anche attorno ai 100 mm, in 36 ore siamo anche oltre i 100 mm su tutte le province settentrionali, quindi quelle di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, localmente anche sull'alta provincia di Pisa. Piogge più sparse, intermittenti al centro-sud, tranne qualche accumulo un po' più abbondante tra Metallifera e Amiata, ma niente di rilevante. Il prosieguo di questa fase perturbata, il grosso delle precipitazioni sul nord-ovest, quindi sulle zone maggiormente interessate, più vulnerabili proprio in virtù dell'incendio, dovrebbe concludersi nella mattinata di oggi, nel primo pomeriggio. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi sul nord-ovest e poi trasferirsi al centro-sud, andare più interessare direttamente nel pomeriggio e in serata alle province d'Arezzo, Siena, l'entroterra grossetano, parte anche della provincia di Firenze, con ulteriore miglioramento poi nel corso della notte si va appunto verso una situazione più tranquilla a partire da domani, almeno fino a sabato.
Ecco, diciamo, usciamo da questa situazione in maniera più concreta nella giornata di domani, tiene anche almeno fino a inizio weekend?
Sì, appunto, come dicevo, almeno fino alla giornata di sabato. Le condizioni sono sempre all'insegna della variabilità, ma le piogge saranno poche, qualche cosa nella giornata di venerdì, ma niente di preoccupante. Sabato meglio, domenica c'è ancora molta incertezza, possibile ripresa di un flusso molto umido e quindi possibilità anche di qualche pioggia, però vediamo meglio nei prossimi aggiornamenti, la situazione è un po' dinamica.
È chiaro, grazie per queste informazioni, ulteriori particolari nei collegamenti di domani e di venerdì nella nostra newsline. Breve pausa e torniamo con voi.
Visita a Barbiana, sui passi di Don Lorenzo Milani. Domenica 17 maggio, per i soci del Contro Radio Club, una giornata speciale tra natura, memoria e condivisione. Dopo la camminata sul sentiero che giunge a Barbiana, la visita guidata per scoprire da vicino la scuola di Don Milani e il suo messaggio, ancora oggi, potente e attuale. Dopo la ridiscesa, pranzo in trattoria con specialità mugellane. Quota di partecipazione, 30 euro pranzo incluso. Domenica 17 maggio, visita a Barbiana, sui passi di Don Milani.
Per info e iscrizioni controradio.it banner Barbiana. ANCI Toscana in collaborazione con Controradio presenta Comuni e comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast. Prima puntata, welfare culturale per comunità resilienti, in onda lunedì 11 maggio alle 9:35 e disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 6 maggio, Maurizio Bettini presenta L'antropologia del mondo antico. Il Mulino Editore introduce Fabio Dei.
Controradio.
Dieci minuti, andiamo a leggere le principali notizie di oggi e lo facciamo partendo da dove ci siamo lasciati. Il maltempo, Toscana sott'acqua, ancora sfollati sul monte bruciato, la foto notizia dal Corriere Fiorentino. Come dicevamo, il maltempo sversa gran parte della Toscana, Massa e Carrara strade sott'acqua, San Giuliano Terme i 150 sfollati per il pericolo di smottamenti nelle zone dell'incendio dei giorni scorsi, disagi anche a Firenze, trombe d'aria, Empoli e nel Pisano. La regione proroga l'allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi e poi il miglioramento che ci ha raccontato il LAMMA. Di taglio alto, specializzandi in corsia 13 ore al giorno, turni massacranti, senza sosta e senza tutor, lettere di segnalazione a Careggi e alle Scotte. Torna dunque sotto accusa lo sfruttamento dei giovani medici in formazione. L'Università di Firenze replica, aperta un'istruttoria. La fotonotizia dalla Nazione, il polo della sicurezza, rinascita della caserma Perotti, questura, vigili del fuoco e alloggi, per fine maggio affidato il progetto di fattibilità economica. Di taglio alto invece la cronaca, coniugi uccisi e bruciati a ergastolo, Umberto della Nave e la moglie Dina trovati morti nella loro casa, data alle fiamme, ma non fu un incidente. Antonino La Scala avrebbe agito per soldi, dopo il delitto portò via il denaro nascosto nel vano caldaia. Poi si torna a parlare della tragedia del cantiere di Via Mariti, del futuro dell'area, il supermercato, un piano per ricostruire Bitifrena, c'è l'ok per la demolizione. Torneremo su questo anche nei nostri prossimi spazi di approfondimento. Passiamo alla Repubblica, il TAR sulle concessioni balneari, questa è l'apertura, stop alle proroghe, via ai bandi. La prima sentenza sul ricorso dell'antitrust contro il comune di Grosseto, ma altri verdetti in arrivo per Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e gestori in rivolta. E poi la notizia degli specializzandi a Siena, una lettera di denuncia, usati come segretari. Non troviamo notizie invece di un presidio molto sentito per la situazione di fragilità e di richiesta che è stata al centro della mobilitazione di ieri. Parliamo delle persone disabili e dei loro accompagnatori davanti la sede della regione in occasione della giornata europea per la vita indipendente. Tra le questioni che opprimono le famiglie è stata evidenziata la stretta burocratica per cui verrebbe richiesta una rendicontazione stringente, come se fossimo un'azienda, ma siamo disabili. Sentiamo Anna Marvulli e Gabriella Cerri dell'Associazione Vita Indipendente, microfoni di Sandra Salvato.
Un anno fa ho fatto la domanda per poter accedere alla vita indipendente. È stata accettata, mi è stato detto che sono in graduatoria, ma questo contributo non è ancora arrivato ed è passato un anno. Ora, per poter parlare con l'ufficio della vita indipendente lo possiamo fare soltanto con mail e quindi questo contributo, che pure mi hanno accettato, rimane una lettera morta. Vorrei capire veramente come fare perché questa legge venga veramente attuata. Che significato ha anche aprire un bando per anni in questo modo se poi non ci sono le risorse? Vorremmo avere risposte chiare, cioè non rimanere in un sospeso come questo. Io sono una persona che ha lavorato tutta la vita, ho una pensione, però anche economicamente non ce la faccio a retribuire una persona per poter fare delle cose per me necessarie, come andare in piscina o pulire la mia casa.
Siamo tutti soli e abbandonati. Ti basta dire e noi non si fa niente, l'accompagnamento è di 530 euro al mese, piglia una badante con 530 euro al mese. Ora domani fare la trasfusione mi accompagna le mie ricordi, ma la fisioterapia non c'è niente. Capisci come faccio a prendere un taxi, portarmi a fare la fisioterapia e ripigliarmi.
E queste le voci che trovate anche sul nostro sito Controradio in podcast. L'assessora alla sanità Monia Monni è intervenuta su Vita Indipendente: azzerate le liste d'attesa, raddoppiati i destinatari di aiuto. La scelta di ricorrere a risorse del Fondo Sociale Europeo avrebbe permesso di azzerare le liste di attesa del programma Vita Indipendente, destinato a realizzare progetti di autonomia per persone con disabilità. L'assessora Monni ricorda il lavoro fatto, avviato la scorsa legislatura ed ora portato a conclusione. Con i 6 milioni di euro stanziati pochi giorni fa con una delibera approvata dalla Giunta, l'intervento finanziario per il triennio in corso ha raggiunto quota 78 milioni. Altra notizia importante di servizio riguarda l'operazione Centri Estivi Gratis, misura strutturale a sostegno delle famiglie in difficoltà, il titolo dalle pagine interne della Nazione di Firenze. Dopo Nidi Gratis, infatti, la Toscana punta a introdurre anche i centri estivi gratis. Tutto questo è contenuto in una proposta presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico in Consiglio regionale. Domenico Guarino ha sentito la consigliera e vicepresidente Commissione Istruzione Simona Querci e il vice capogruppo Andrea Vannucci.
Come priorità assoluta è il contrasto alle disuguaglianze, che il gruppo del Partito Democratico mette sempre al centro. La regione toscana si è distinta in questi anni, nidi gratis, libri gratis, e quindi in coerenza con questo filo conduttore, proprio la vera lotta alle disuguaglianze, il vero sostegno alle famiglie e poi centralità alla formazione, alla socializzazione dei bambini e delle bambine in ogni momento della loro vita, al di là della potenzialità della loro capacità, delle famiglie in realtà economico. Quindi la regione toscana, siamo certi che anche in questa misura, in questa proposta, accoglierà e inserirà pienamente in questo quadro, che devo dire è un quadro che fa un po' da locomotiva anche a livello nazionale.
Il conciliare vita privata, vita lavorativa e carichi di lavoro familiare è un tema enorme rispetto all'esistenza di tutte le famiglie toscane, e questo è vero tutto l'anno, ma è vero soprattutto in quei mesi in cui vige la sospensione dell'attività formativa per eccellenza, che è l'attività scolastica. I territori, i comuni stanno facendo un grande sforzo per mettere in campo delle risposte. È necessario, da questo punto di vista, prima di vedere, appunto, come dicevo prima, dare una risposta di sistema strutturale che metta in condizioni le famiglie, anche quelle famiglie con un welfare familiare non così solido, di poter adempiere con serenità alla propria capacità di conciliare, appunto, vita lavorativa e vita familiare.
lunedì 31 agosto 2026 la nuova data indicata dalla Giunta di Firenze come scadenza per la presentazione delle richieste di installazione di Dior in città. L'indicazione è contenuta in un atto approvato dalla Giunta che contiene anche delle precisazioni riguardanti la possibilità di installazione di Dior per musei di rilevanza regionale e altre attività accessorie. La proposta di modifica al nuovo regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto passa adesso in discussione e al voto in consiglio comunale. L'assessore Vicini dice: abbiamo accolto la richiesta degli ordini professionali e delle associazioni di categoria già discussa in commissione consiliare, dunque si è arrivati ad una proroga della proroga, ma la pensano diversamente i residenti o quantomeno gli esponenti del comitato Salviamo Firenze per Viverci, che criticano la modalità, residenti non considerati. Tra questi c'è Leonardo Lani, residente in San Pierino. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tra l'altro uno dei primi cittadini che ai nostri microfoni sollevò la problematica tramite proprio anche una trasmissione, dillo a Controradio, che andrà tra poco in onda come ogni mercoledì, di segnalazione degli ascoltatori. Qual era il caso di San Pierino in particolare, Lani?
Allora, il caso di San Pierino inizia sostanzialmente subito dopo il Covid, quando vengono rilasciate delle concessioni in via straordinaria per l'occupazione di suolo pubblico, che sostanzialmente consideravano anche i marciapiedi e la carreggiata. A questo naturalmente si sono aggiunti coloro i quali in maniera del tutto abusiva installavano i tavolini e quelli che sostanzialmente ampliavano in maniera del tutto abusiva le concessioni che gli sono state date, queste con la precedente amministrazione. Quindi per i residenti di questo tratto di strada pedonale sostanzialmente era impossibile entrare in macchina per il carico e lo scarico o transitare i taxi o sostanzialmente impedire sia ai mezzi di soccorso che ai mezzi dell'ALIA di usufruire della carreggiata. A questo sostanzialmente mi ha portato a cercare un confronto con l'amministrazione, che è sempre stata negata, sia la precedente che anche l'attuale amministrazione, fino a quando l'estate scorsa con Salviamo Firenze, con il supporto di Salviamo Firenze, ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica per illustrare il caso, naturalmente supportato da tutta una serie di documentazioni e accesso agli atti che ho fatto.
Adesso la situazione qual è?
Allora, la situazione subito dopo l'esposto alla procura, chiaramente l'effetto mediatico sui giornali, sulle radio, anche su Controradio, ha avuto un effetto immediato, anche perché ci sono stati dei casi, devo dire, spiacevoli di minacce da parte di alcuni, non di tutti, di alcuni ristoratori, che ha richiamato anche l'attenzione della polizia, per cui è venuta la polizia, ha fatto insomma delle interrogazioni e perlomeno i tavolini abusivi sono stati ritirati. Chiaramente rimangono le concessioni date via straordinaria, che sostanzialmente includono la possibilità di occupare interamente i marciapiedi.
E che sono ancora oggetto di verifica, immagino.
Allora, questi sono fanno parte della precedente, sostanzialmente della precedente gestione, quindi delle precedenti concessioni. Adesso con il nuovo regolamento dovranno ripresentare nuovamente la richiesta, passare al vaglio del comune con il nuovo regolamento e quindi potranno essere negate o ridate nuovamente.
Ecco, e veniamo all'oggi allora, Lani, su questa proroga cosa vedete e come la giudicate? Perché parlate di una sorta di regalo estivo per quanto riguarda appunto i ristoratori, senza un'adeguata considerazione invece delle esigenze dei residenti.
Ma esatto, secondo me è l'ennesimo regalo alla categoria di ristoratori e l'ennesima presa per in giro per i residenti. Innanzitutto l'assessore Vicini, di cui ho avuto modo anche di avere dei confronti diretti, nel suo comunicato non menziona minimamente i residenti, quindi aggiunge un'ulteriore categoria a quella degli ordini professionali, ma non si dimentica completamente delle esigenze dei residenti, che chiaramente, vedendosi di proroga in proroga, ne fanno, sono i primi che ne fanno le spese. E poi il punto è proprio questo. Allora, ci sono dei ristoranti che, a mio avviso, guardando il nuovo regolamento, non hanno più le caratteristiche per avere queste licenze. Questo è quello che perlomeno mi auguro, perché poi, come sappiamo, fatta la regola si trova l'inganno, comunque sia ci potranno essere delle deroghe, delle visioni fantasiose di questo regolamento, quindi non mi aspetto che la cosa possa cambiare radicalmente, però certamente alcuni di questi ristoranti dovranno per forza di cose adeguarsi al nuovo regolamento e quindi limitare l'esposizione, l'installazione dei tavolini.
Però andando avanti di questo passo, no, con queste proroghe, tutto ciò si allontana come prospettiva.
Esatto, anche perché mi sembra strano che la motivazione sia il tempo necessario, perché comunque sia questi ristoranti hanno già la concessione precedente, quindi la documentazione è già pronta. Poi in 3 mesi che non si riesca a fare a richiedere con una documentazione adeguata queste concessioni, insomma, io faccio l'ingegnere, per cui un po' ne mastico di questa cosa.
Un po' una di risposte, diciamo, se le dà da solo, e poi stiamo entrando in una stagione sicuramente favorevole dal punto di vista della ristorazione all'aperto, insomma, qualche conclusione si può trarre. Nel frattempo Salviamo Firenze sottolinea anche e soprattutto si chiede come mai questa proroga sia valida anche per gli esercenti, che dovranno sicuramente rimuovere quei deor, anche se pochi, presenti nelle strade in cui oggi c'è il divieto assoluto, e
sì,
per quelli
È proprio questo il discorso. Allora, proprio anche su questa strada mia ci sono delle occupazioni sui marciapiedi, cosa che l'attuale nuovo regolamento non prevede. Marciapiedi che vengono sostanzialmente occupati interamente. Quindi se uno va dietro al regolamento, ripeto, a meno che non ci siano delle deroghe o delle interpretazioni particolari, a mio avviso questi tavolini devono essere stati mossi, anche perché noi come condominio non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di nulla osta, per cui io immagino che stessi ristoratori non abbiano fatto e non abbiano intenzione di richiedere un'ulteriore concessione. Quindi mi domando, proprio perché il ristorante non richiede nessuna concessione, gli è concesso comunque sia di averla fino ad agosto. Ecco, questa è una cosa che per un residente è estremamente frustrante.
Ecco, lei rappresenta un po', diciamo, la declinazione concreta di tutto questo meccanismo che ha a che fare con i deor, il regolamento, le proroghe, le scadenze, i vari iter e le azioni che vengono messe in atto. La ringraziamo per questa testimonianza, Lani, naturalmente ci riaggiorneremo. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Donald Trump ha annunciato a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom lanciata 2 giorni fa contro l'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio di navi. Il presidente statunitense ha detto che la sospensione serve a verificare se un accordo possa essere finalizzato, dopo aver parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran. La Casa Bianca festeggia l'enorme successo militare americano e ieri il segretario di Stato Marco Rubio aveva certificato che l'operazione Epic Fury, dunque la prima fase della guerra, è conclusa. Restano però poche certezze su chi controlli davvero Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito: nessuno può costringerci ad arrenderci.
Il Papa risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia, dicendo la verità, la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Così Leone XIV, il pontefice non arretra di fronte all'ennesimo affondo del presidente americano, che ieri aveva detto sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. La Casa Bianca da settimane non risparmia attacchi di questo tipo a Leone, che si è opposto alla guerra di Trump all'Iran, ma l'ultimo attacco arriva alla vigilia della visita a Roma di Marco Rubio, il segretario di Stato americano, pensata anche per ricucire lo strappo con il Vaticano. L'incontro al momento resta confermato nonostante le tensioni.
Da mezzanotte in vigore il cessate il fuoco voluto dall'Ucraina, dopo che sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky hanno annunciato tregue unilaterali per questa settimana, per quanto in giorni diversi. Subito prima, nella notte, Kiev ha colpito la Crimea sotto il controllo russo, uccidendo 5 persone. La stessa Ucraina aveva denunciato 28 morti e raid aerei russi nella sola giornata di ieri. La tregua di Mosca è per l'8 e 9 maggio, in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Zelensky ha sottolineato però che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione.
La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione da antivirus. Il Ministero della Salute di Madrid ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nave, che al momento si trova al largo di Capo Verde, nell'Atlantico, dovrebbe arrivare nell'arcipelago tra 3 o 4 giorni. A bordo 147 persone in quarantena, dopo la morte di 3 passeggeri. In 2 di loro è stata accertata l'infezione, mentre è sospetta, nel caso della terza vittima, in 4 persone che risultano al momento malate. Gli antivirus solitamente si trasmettono attraverso il contatto con feci di roditori, ma ieri l'OMS ha lanciato l'allarme per una possibile trasmissione avvenuta tra esseri umani.
È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex calciatore, storica bandiera e numero 10 dell'Inter, con cui vinse uno scudetto nel 1980. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato nel gennaio del 2025 e un lungo periodo di coma.
È tutto per il momento con le notizie di Popolare Network. I prossimi aggiornamenti alle 9.30. Grazie a tutti, un buon ascolto.
Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 4 km di coda per incidente, con tendenza alla diminuzione tra Firenze e Scandicci, V1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. FPI possibili disagi verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. E proprio per danni dovuti al maltempo nella stazione di Montecatini Terme, i treni percorrenti la linea Firenze-Prato-Lucca potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Al momento si registrano 2 treni cancellati in linea. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La
Democrazia del Corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria a cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Giulianna Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento, venerdì 8 maggio alle 14.30.
Sono Giulio, studente Mita. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8:36 minuti, con qualche minuto d'anticipo apriamo oggi la puntata di Dillo a Controradio sulle segnalazioni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, perché siamo anche su Controradio Cross Media, sui nostri canali social e con tanti ospiti in collegamento con noi. Li saluterò tutti ad uno tra pochissimo. Il tema di questa puntata è il progetto Pita e i lavori alla piscina Costoli. Quale spazio e futuro per le attività terapeutiche in acqua per bambini e giovani con disturbo dello spettro autistico e plurihandicap? Una domanda in sospeso, con molte preoccupazioni, poche risposte e tanti scenari. Tutto è partito da una segnalazione che ci è arrivata in redazione da Giulio e Barbara. Nostro figlio Tommaso è autistico, segue da anni il programma di psicomotricità in acqua PITA, progetto gestito dall'associazione Astrolabio, che si teneva nella piscina comunale Costoli. Abbiamo scritto si teneva perché ormai da settembre 2025 la parte di piscina che veniva utilizzata per queste attività non è più agibile e il programma è stato spostato nella piscina di Bellariva, non idonea però per questa attività. I forti disagi si stanno ripercuotendo sui ragazzi, sulle loro famiglie in modo importante. Abbiamo preso in carico questa vicenda, una vicenda che peraltro viene anche dopo una segnalazione che ci fu fatta dall'associazione Vita Indipendente sul fronte della stessa domanda, i lavori alla piscina Costoli e le conseguenze su altre strutture non idonee poi per le attività di persone con disabilità. Ma insomma, salutiamo i nostri ospiti innanzitutto partendo proprio da Barbara, ascoltatrice e mamma di Tommaso. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Salutiamo un altro genitore, Sara, genitore dell'associazione Astrolabio. Buongiorno Sara, ben trovata anche a lei.
Buongiorno.
E poi c'è Angela Manzani, educatrice dell'associazione Astrolabio, in collegamento.
Buongiorno.
E per la parte, diciamo, dell'attività politico-istituzionale, in particolar modo la presa in carico sul fronte politico di questa vicenda, Lorenzo Palandri, consigliere quartiere 2 di Sinistra Progetto Comune. Buongiorno Palandri.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Andiamo per ordine, Barbara. Come state vivendo in questi mesi da settembre un'attività fondamentale per Tommaso che viene svolta in un contesto non idoneo, come ci ha segnalato?
Difficile, è difficile. Quando insomma le cose, anche se sono difficoltose, si fanno sempre tutte. Però se si sa quando questa situazione di particolare disagio finisce, insomma, uno si organizza un tantino meglio. Il problema è che non si sa mai quando questa situazione finirà, perché io sono una testimonianza di un genitore che continuamente, ogni volta che va in piscina e porta il figlio e poi deve trovare percorsi non idonei, strutture non idonee, Mio figlio è autistico, mio figlio fortunatamente non usa carrozzine, ma ci sono dei ragazzi che hanno molte più difficoltà di Tommaso, e tutte le volte andiamo, chiediamo quando si dovrà ritornare, visto che sapevamo che avremmo dovuto ritornare a gennaio del 2026, la risposta è sempre la stessa: non lo sappiamo, perché, e questo ci impedisce di organizzarci, perché poi Bellariva in questo momento non si trova nemmeno in un posto particolarmente semplice, visto che ci sono anche i lavori, certo, della Tania. Questo naturalmente non è una cosa che...
Però rende ulteriormente difficoltoso, diciamo, il tutto. Poi arriveremo alle sollecitazioni fatte anche nei confronti dell'amministrazione per appunto delle risposte rispetto a una riapertura che era prevista a gennaio, ma che è slitta a causa di questi lavori straordinari e della lievitazione dei costi, ma ne parleremo. Però Angela Manzani, educatrice dell'associazione Astrolabio. L'attività, il progetto PITA coinvolge centinaia di utenti e di conseguenza centinaia di famiglie. Vogliamo ricordare come si articola e soprattutto quanto è importante un'attività del genere?
Allora, sì, intanto buongiorno di nuovo. Allora, io qui mi presento come presidente dell'associazione e quindi sono anch'io a portare questa testimonianza. Allora, il progetto PITA, che è un po' il progetto principe di tante attività che l'associazione fa, accoglie circa 200 bambini che svolgono attività. Ora, purtroppo in questa situazione già una ventina di bambini non sono riusciti, non hanno potuto frequentarlo, proprio perché l'impianto non è idoneo per il grande rumore che c'è, la grande confusione, il poco spazio che ci è destinato. Giustamente, come diceva Barbara, non è di facile accesso per i bambini neuromotori, quindi c'è una serie di complicanze che non hanno facilitato tutto questo. Diciamo, un intervento di psicomotricità relazionale in acqua. Le attività partono tutte e si svolgono tutte attraverso il gioco, per arrivare poi a una condivisione di un'esperienza positiva con l'altro. A noi ci piace chiamarla, no, la pedagogia del sorriso. Diciamo che noi mettiamo al centro il benessere del bambino e delle loro famiglie, che è alla base. Lavoriamo sugli aspetti dei disturbi del comportamento, della comunicazione e della relazione. Da questo progetto, diciamo, poi si articolano tante altre attività: l'orchestra di musica, i soggiorni in barca a vela, tante attività del tempo libero, che poi è l'aspetto principale di cui l'associazione si occupa.
Come siete andati avanti in questi mesi? Abbiamo detto di 20 bambini che non possono fruire di questo progetto, ma immagino anche nell'articolazione quotidiana, nella stessa dinamica poi dello svolgimento delle attività, ci siano difficoltà.
Siamo andati avanti con fatica, anche perché ripetutamente abbiamo chiesto al comune delle notizie tramite tante mail. Ci sono stati genitori che si sono mossi appunto con il consiglio comunale, però devo dire, ad oggi le notizie sono veramente poche. C'è stato un'email che hanno mandato finalmente, in cui ci hanno detto appunto di queste complicanze dei lavori e che dovrebbe essere prospettata un'apertura di fine giugno. Però ad ora ci dovrebbe essere questo incontro con noi, anche per diciamo toglierci da questa precarietà che ormai è cronica. Cioè, il progetto va avanti da oltre 25 anni, però noi tutti gli anni non sappiamo quando iniziamo, gli spazi che ci sono stati dedicati. Cosa ancora grave,
questo, Manzani, a prescindere, ecco, anche i contributi, a prescindere dai lavori straordinari alla Costoli o meno, quindi una precarizzazione di un'attività che proprio anche in questo caso partiamo da una segnalazione relativamente a una struttura, ma vogliamo valorizzare quello che è l'impegno e la progettualità che dovrebbe essere sostenuta a prescindere dall'infrastruttura stessa.
Esatto, cioè per qualsiasi lavoro, diciamo, l'organizzazione è alla base. Figuriamoci quando si tratta appunto di questi bambini, sono tutti bambini con handicap, la maggior parte con autismo, ma abbiamo anche neuromotori, delle sindrome genetiche, malattie
ora ci
rare.
Arriviamo, ora ci arriviamo. Se non sbaglio, Barbara, Tommaso ha circa 17 anni.
Tommaso fa 17 anni ad agosto. Sì, ed è, sono 10 anni che sta con il progetto PITA.
Però per un esempio, una cosa che ci ha detto, no, fuori onda, che rende però anche la plasticità, a prescindere appunto dai lavori alla piscina o meno, l'indicazione dove si deve spogliare Tommaso?
Tommaso ora ha trovato un posto fortunatamente in infermeria, perché all'inizio, quando siamo stati spostati a Bellariva, ci avevano detto che il percorso del ragazzo doveva seguire quello dell'accompagnatore. Io sono una mamma, mio figlio ha 17 anni, quindi lui avrebbe dovuto spogliarsi nel spogliatoio delle ragazze, e questo insomma non è io ho messo tanta fatica nell'educarlo alla sessualità in maniera sana, in maniera insomma consapevole e anche rispettosa nei confronti dell'altro sesso, e ora mi trovavo in questa situazione.
Questo per rendere proprio l'idea di un elemento, di una quotidianità che fa tornare indietro, no, in un impegno costante genitoriale, formativo, educativo, non solo. E do la parola, poi passerò anche a Palandri, a Sara, perché appunto ci facevamo riferimento al fatto che questo progetto PITA non riguarda solamente bambini e giovani affetti dallo spettro autistico. Suo figlio ha una malattia rara.
Sì, mio figlio ha una sindrome genetica che è caratterizzata da epilessia farmaoresistente, disturbi motori, ritardo cognitivo e vari problemini che poi alla fine, diciamo, sono anche molto simili agli altri bimbi autistici. Io stamattina non parlo solo per me, ma parlo anche con, faccio portavoce anche del mio compagno, che è un bimbo autistico. Però quello che diciamo per questi bimbi e ragazzi tendenzialmente molto importante è la costanza e appunto la non precarietà, perché i cambiamenti sono difficili spesso da far accettare. E considerate che noi tutti i giorni viviamo tra virgolette nell'incertezza, non si sa se finiscono l'orario scolastico, l'incertezza del funzionamento delle terapie, cioè trovarsi anche di fronte alla gestione di appunto non solamente nel caso della chiusura della piscina Costoli, ma ormai da anni nell'incertezza di sapere l'inizio, la fine, dove si può continuare. Non è facile, anzi in alcuni casi è impossibile spiegare ad un bambino o ragazzo che ha una problematica come i nostri che non andrà nello stesso posto, che magari finisce improvvisamente, e poi chi è che si fa carico di queste difficoltà? Le famiglie, perché poi il ragazzo rimane da noi, non certo un incaricato del comune o un assistente sociale viene a spiegarci come fare.
Sara, un progetto come quello di PITA, confrontandoci, no, anche in vista della trasmissione e spiegando anche il contesto che lei ci illustrava, è anche uno strumento di inclusione, di accessibilità, di condivisione.
Esatto, allora i momenti in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini possono stare insieme agli altri non sono tantissimi, perché vanno calibrati, vanno trovate le persone giuste, vanno preparati, non possiamo, è difficile a volte anche portarli a un giardino, perché poi alla fine spesso rimangono da soli perché non riescono a creare gruppo e a fare una rete con altri. Questa è una situazione in cui i nostri bambini, i nostri ragazzi entrano in acqua col sorriso ed escano col sorriso, si divertano in maniera incredibile, ma è un divertimento che ha un fine, perché poi alla fine quello a cui vogliamo arrivare, l'unico strumento spesso è il gioco, è proprio la creazione di una relazione, che è una delle cose più complicate per bambini che hanno disturbi cognitivi, non verbali, cioè lei provi a immaginare come creare un rapporto con un bambino che non parla, che non ti guarda negli occhi, Cioè è impossibile, è realizzabile, ma si può fare nei posti giusti, con gli strumenti giusti, con le persone giuste. E noi come famiglie di Astrolabio abbiamo trovato uno di questi posti in Astrolabio e di conseguenza nel PITA. Cioè, sarebbe impossibile dire a mio figlio Gabriele sabato non si va in piscina al PITA, così come al figlio del mio compagno Diego non andare in piscina al PITA. Cioè, questo Diego entra in crisi se il martedì non c'è il bollino sul calendario delle attività con la figura della piscina. Lui non perde completamente il filo della routine.
Sara ci ha proprio reso evidente in una quotidianità di normalità anche che deve essere garantita, no? Sotto forma di un'abitudine che non è solo un'abitudine, ma come diceva la Presidente Manzani, la pedagogia del sorriso. Attraverso questa attività si riesce a ad avere un'attività di divertimento che però ha anche e ben altri risvolti. Allora arriviamo a Palandri ringraziandolo per l'attesa. Consigliere quartiere 2 Sinistra Progetto Comune, il gruppo consigliare sia in Palazzo Vecchio che in consiglio di quartiere ha preso in carico la questione sollecitando l'amministrazione. L'assessora Perini ha risposto come, Palandri?
L'assessore Perini ha risposto sul giornale, non ha risposto in aula, non ha risposto rispetto all'interrogazione abbiamo proposto a maggio del 2025, chiedendo: sappiamo il prossimo anno dovrebbe chiudere la piscina Costoli per dei lavori, quando sarà possibile ripartire con il progetto PITA? E non c'è stata risposta in un anno quasi, perché a marzo di quest'anno, il 2026, abbiamo richiesto nuovamente, visto che non ci avete risposto alla scorsa interrogazione, se potete risponderci e farci sapere qual è la progettualità su questo percorso, quali sono i problemi che sono stati incontrati, un insieme di domande abbastanza semplici da avere una risposta. Soltanto dopo il comunicato stampa ed essere stati ripresi dai giornali è arrivata una risposta da parte dell'assessore, e questa cosa è grave più che altro perché va a colpire appunto tutte queste famiglie e tutti questi bambini che dovrebbero avere questo spazio che è progettato per loro, che in cui c'è una continuità di lavoro, appunto, come dicevano anche precedentemente, importante. E avere una risposta soltanto quando si finisce sui giornali fa pensare quanto poco è importante e quanto è semplice usare soltanto il silenzio come arma di risposta e di cancellazione, diciamo così, dei problemi.
Quindi voi dite innanzitutto l'attesa e poi la modalità della risposta e il merito a questo punto, perché costi lievitati e le varie motivazioni, che per carità il rifacimento completo del masseto, delle pareti per garantire l'impermeabilizzazione piuttosto che la vasca ricreativa, il suo consolidamento, insomma tutto l'elenco, no? Come diceva lei, tramite mezzo stampa sicuramente non indicato, però le motivazioni ci sono, ma il valore di questo progetto meritava forse anche un confronto e una rassicurazione, un impegno, un'assunzione di responsabilità maggiori.
Ma questo va di pari passo un po' con tutto quello che fa questa amministrazione rispetto alle richieste dei cittadini. Non si incontrano i cittadini, o se si incontrano in forme ibride, mai in momenti pubblici, mai in gruppo insieme, si fa un incontro singoli fra il sindaco e i cittadini che attraversano questa città, che siano gli incontri in quartieri, gli incontri in comune, sono sempre incontri singoli. Qui si parla di 200 bambini e quindi penso su per giù 200 famiglie che attraversano quello spazio. Andava fatta una risposta collettiva all'associazione, ai familiari, e questo è l'insieme di risposte. Spesso questa amministrazione, quando ci sono le richieste ai cittadini, non risponde. Ora faccio un esempio che non c'entra poco, però è stata fatta una richiesta di consiglio aperto qua sul quartiere 2, la risposta è stata non è conforme. E quando i cittadini si muovono per chiedere una discussione con l'amministrazione che sia di qualche forma, è importante dare una risposta che sia di ascolto e di progettualità.
Allora, spero che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano capito il senso di questo approfondimento inserito all'interno di Dillo a Controradio, a partire da una segnalazione di due genitori che vede una situazione in itinere o in stallo a seconda dei punti di vista, perché l'attesa per giugno, naturalmente tutti noi auspichiamo che a giugno poi questa attività possa declinarsi all'interno della Costoli rinnovata, però il punto punto rimane un'adeguata valorizzazione di un progetto del genere, che attraverso anche le testimonianze dei genitori che stiamo avendo in onda è a conferma di quanto sia importante un'attività di questo tipo. C'è un sonoro che vorrei mandare in onda perché è un contributo importante.
Buongiorno, io sono Alessandro, oltre che a essere un ascoltatore di Controradio sono anche responsabile della piscina comunale di Lastrassigna Solarium, sono responsabile della scuola nuoto e delle attività tecniche. Qualora ci fossero le possibilità per arrivare a un dialogo insieme e capire come rendere questa possibilità, quindi la pedagogia del sorriso, proprio una clinica del sorriso, io sono a disposizione. Buona giornata.
Ringraziamo questo ascoltatore per la sua disponibilità e in caso lo mettiamo in contatto con la Presidente Manzani. Io vorrei concludere con l'auspicio di ritrovarci a giugno raccontando di un'attività che riprende nel contesto adeguato, ma rimarremo un microfono e un canale aperto su questa vicenda, facendo pressione sull'amministrazione non solo dal punto di vista dell'infrastruttura, ma come dicevamo anche sul valore dello stesso progetto. Ringrazio tutti i nostri ospiti, Barbara, Angela, Sara e Palandri, per essere stati con noi. Grazie mille.
Grazie a voi.
Trasmissione riascoltabile integralmente in podcast su controradio.it. Voi continuate a mandarci le vostre segnalazioni anche per mail a dillo@controradio.it. Tra poco spazio da T per Te in viaggio con Autolinee Toscane e dunque anche le vostre segnalazioni anche al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi conviene sempre, ovunque.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
AT per te. In viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
A te per te, eccoci qui in un fuori programma, non è l'ultimo mercoledì del mese, ma c'è un'accelerazione. Questo è un mese doppia puntata di In viaggio con Autolinee Toscane, in viaggio e in studio con Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione a te. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Tante cose da dire, anche segnalazioni che stanno già arrivando, in particolare c'è una questione che riguarda Viale Amendola, i bus turistici, ma soprattutto la messa in sicurezza degli utenti di AT che si devono sporgere sulla strada per farsi vedere. Ci torneremo, ma partiamo subito da un'informazione di servizio, una nuova app che state studiando, implementando, quando verrà messa in servizio e soprattutto da chi è testata, perché qui è un po' la novità.
Esatto, allora la nuova app partirà nell'arco di 2-3 settimane. Ora stiamo ultimando gli ultimi test proprio per la stabilità dei dati. Come sapete, gestire 1000 linee su un'app e 29.000 corse che vengono fatte giornalmente, più gli acquisti, più salvare i preferiti, fare il travel planning, insomma non è una cosa proprio semplicissima. La cosa bella, molto bella della versione della nuova app, che in realtà è proprio una nuova app anche strutturalmente, è che ha un sacco di innovazione che noi abbiamo introdotto grazie alle segnalazioni delle clienti e dei clienti, anche delle ascoltatrici e ascoltatori di Controradio, devo dire la verità, perché ormai è tanti anni che vengono.
Avete
qua,
fatto no? uso, insomma, delle sollecitazioni che sono arrivate.
Sì, ma poi le abbiamo messe in pratica e le abbiamo fatte testare a dei clienti. Cioè noi abbiamo selezionato un tot di clienti.
Li avete chiamati proprio?
Sì, li abbiamo
e si sono resi disponibili?
Assolutamente sì. Abbiamo fatto questo incontro insieme, diciamo prima tutti insieme, collegati naturalmente via Teams, insomma via conference call. E poi gli abbiamo dato l'app, gli abbiamo chiesto di testarla. Di guardare le varie funzionalità, le abbiamo mandato un questionario, ci hanno dato dei feedback, ci hanno detto cosa migliorare, cosa andava bene, cosa era meglio rispetto.
Innanzitutto immagino fossero, ora non dico gratificati, ma comunque con piacere hanno raccolto questa proposta di coinvolgimento.
Sì, devo dire che chi ha partecipato molto, in maniera molto attiva, anche perché io sono particolarmente contento, anzi ringrazio le mie colleghe che sono Elena Casucci, Jasmine Andreaus, che hanno messo in piedi, no, questo sistema, ed è stata una cosa veramente diciamo insolita, no? Nel senso, svelare una cosa, una novità prima del tempo e farla provare direttamente ai clienti per capire se abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, cosa possiamo ancora migliorare, è stato veramente...
C'era qualcosa da cambiare? Siete intervenuti alla luce delle indicazioni?
Sì, abbiamo già cambiato una cosa relativa a un colore, per esempio, perché qualcuno ci ha detto che non si capisce bene, ha delle icone che potevano essere più... diciamo diverse per essere più accessibili e più comprensibili, e in più abbiamo ricevuto anche, devo dire, tante note positive, perché la nuova app porterà veramente dei cambiamenti rispetto a quello che c'è adesso.
Alcuni anticipiamoli.
Sarà subito disponibile la mappa con la posizione degli autobus in tempo reale.
Questa è una delle principali richieste, esatto, che sono sempre state reiterate anche ai nostri,
esatto,
microfoni.
Cioè c'è già adesso, però adesso si aggiorna una volta ogni 30 secondi, non è facilmente raggiungibile, devi entrare dentro la linea per andare a vederla sulla mappa, invece adesso sarà subito disponibile. Diciamo che la mappa in generale degli spazi sarà uno dei punti di forza della nuova app, come anche l'acquisto, te ne dico un'altra.
Ecco.
Sarà molto facile fare un travel planning, quindi vedere da dove devo andare, da un punto A a un punto B, selezionare la soluzione e poi compare subito il biglietto.
Che poi sono, no, i principali utilizzi che devono essere effettuati in tempi brevi, esatto, a cui dovete rispondere.
Esatto, guarda, ieri abbiamo fatto gli ultimi test, li ho fatti io personalmente da casa al lavoro, no? Ho visto la soluzione e tra scegliere la soluzione e acquistare ci ho messo 19 secondi e mi è arrivato il biglietto.
Bene, per quanto riguarda invece chi ha l'app nel display, cosa dovrà fare? Gli arriverà una notifica di aggiornamento?
Esatto, un aggiornamento, noi faremo naturalmente tutta una campagna anche sui servizi digital, quindi manderemo una mail a tutti, ci sarà una notifica dell'app attuale dicendo guarda che a breve cambierà l'app, e poi naturalmente come sono tutte le altre app, perché il trasporto pubblico non è che è una cosa diversa dalle altre app, no? Come può succedere con tutte le altre app che usi anche te, quando la apri ti dice devi aggiornarla e aggiornala.
Allora, inframmezziamo i temi che trattiamo in questa puntata con le segnalazioni al 342 81 04 111. Vorrei segnalare i ripetuti salti di corse delle linee 31 e 32 già segnalati dall'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, ma che continuano a creare grossi disagi agli utenti, ci scrive Virginia.
Allora, io ieri è proprio
e
questo
qui,
esatto, 31
voglio.
E 32, no, io ieri, dato che anche l'altra volta diciamo che le linee che sono state più sottolineate sono state negli ultimi mesi il 6, il 14, il 17, il 23, il 31, il 32.
Preparato Rosa, fatto i compiti.
Esatto, allora vi do un dato solo su ieri.
Sì.
Ieri a causa del traffico, cioè a causa delle persone che usano la macchina e si sono messe in coda, di cui ieri abbiamo fatto una serie di, dato che ieri è piovuto, abbiamo fatto una serie di rilevazioni, no? 88% in alcuni semafori, 88% delle macchine ci sono persone da sole in macchina, ok? E questo è un dato. Non è un dato di responsabilità o di colpa, è un dato oggettivo che fotografa la situazione della città. Il 31 e il 32 hanno avuto dei picchi del 58% di ritardo.
Okay? Ieri?
Ieri, 58%.
Quindi confermiamo ciò che ci sta dicendo Virginia.
Certo, di cui in generale nel mese di aprile i ritardi imputabili a degli errori o dei problemi di AT, quali sono i problemi di AT? L'autobus non parte o si rompe per la strada o l'autista la mattina si sveglia ammalato e non c'è una sostituzione, sono l'1%. L'1% del totale delle corse, ok? Il 31 e il 32 hanno avuto picchi del 58%, ci sono delle linee che ieri hanno superato il 64% di ritardo, e in totale nella giornata di ieri il 41% delle nostre corse sono arrivate in ritardo. Il 41%, perché? Perché non, l'autobus non può volare sopra le macchine.
No, questo è un dato che fa tremare i polsi, immagino anche dell'assessore Giorgio, voglio dire, perché questo è un dato certificato che una gestione anche cantierizzata, non solo dell'utilizzo del mezzo privato, ma insomma, no, i cantieri non c'entrano?
Non è che non c'entrano, però allora qui si dà o la responsabilità o la colpa all'autobus o ai cantieri, ma invece pensare che magari una parte di responsabilità è anche di colui o colei che non cambia mentalità e prende comunque la macchina. Sono arrivato qua sotto, prima di entrare a Controradio c'erano due macchine ferme davanti a un passo carrabile, per qualcuno doveva andare al bar. Cioè c'è una mentalità che secondo me, che non è che penso di volerla stravolgere o cambiare io, per carità, però nemmeno si può dar sempre la colpa all'autobus e ai cantieri. La città si trasforma.
È vero anche che se tu sai di avere un ritardo del genere con un mezzo pubblico è un cane che si morde la coda, diciamo, no? Poi non lo usi.
Perché l'inefficienza del trasporto pubblico poi l'attribuisce al trasporto pubblico. In realtà, ripeto, la 31 e 32 ieri 58% di ritardo, Non sono dati, e non è che sono autobus che escono dal deposito, ecco questo voglio dire. Cioè arrivano dei reclami e dicono: ah, autorine toscane incapaci, perché è un'ora che aspetto il 31-32. Ma sono usciti dal deposito, e dove sono? Mica sono fermi, l'autista è lì fermo e gioca a carte con controllore.
A causa dei ritardi ho ricominciato a usare l'auto, ci scrive un ascoltatore, no, per entrare comunque nella riflessione che facevamo. Buongiorno, una domanda: è proprio impossibile spostare il capolinea del 37 in Pruneta anziché a Tavernuzze? Solo pochi bus ex cap vanno direttamente a Firenze, bisogna cambiare a Tavernuzze, gli utenti si dannano e preferiscono l'auto.
Ok, lì ci sono, c'è una parte di urbano e una parte anche di esturbano, insomma c'è una sovrapposizione. Se qui il consiglio è sempre quello di scrivere sia al comune di Pruneta che anche sul nostro
che canale. Al form.
Certo, sempre il form.
Sull'app si potrà pagare con PayPal?
Sull'app si potrà pagare con PayPal? No, si potrà pagare con Google Pay e con Apple Pay.
Peccato. immagino che scriva
no, sono d'accordo, però si può pagare con Mastercard, Visa, American Express, Google Pay, Apple Pay, cioè si può pagare in 50.000 modi, non con PayPal. Ma perché? Lo dico proprio in maniera molto tranquilla, perché le commissioni che applica PayPal sono svantaggiose sia per chi vende sia che per chi compra.
E allora, dunque, andiamo avanti. Il dato Istat dice che il 50% dei lavoratori ha un tragitto casa-lavoro minore di 7 km. Vagabondi, andate in bici
anche,
o in bus.
Ma no, anche. Io vado anche con la bici.
Allora, buongiorno, vediamo un po'. Allora, sono Ivan, abito in via di Scandicci e quando aspetto il 6, anche se non c'è traffico, alle volte saltano corse oppure spariscono dalla
Perfetto.
Mappa, quelli GPS.
Perfetto, allora, partiamo dal primo punto, anche quando non c'è traffico. Allora, logico, io sono una fermata, vedo che non passano tante macchine e l'autobus è in ritardo, ma perché l'autobus arriva lì, no, facendo anche la strada che ha fatto prima. E quindi quando c'è un problema, faccio un esempio, zona Beccaria, è un problema che si ripercuote su tutta la rete. Quindi magari tu sei alla fermata, non passano macchine, ma l'autobus per arrivare lì è partito 14 km prima, è dovuto passare in mezzo a tutte le zone più congestionate, e quindi naturalmente ogni ritardo poi si riverbera su tutto il servizio. E questa è la prima. La seconda, ha detto che sparisce l'autobus dalla...
anche dal GPS.
Succede sempre per questo motivo. Allora, l'autobus quando sta per arrivare in una zona decongestionata e magari ci sono 1, 2, 3, 4 vetture della stessa linea, è una segnalazione che in tanti ci hanno fatto anche qua, no? A volte vedo che ci sono tre undici uno dietro l'altro. Sì. L'ultimo 11 che è lì, la sala radio, che vede che sono tutti incolonnati, gli dice: guarda, è inutile che stai in colonna anche te, sganciati, quindi si stacca il sistema, salta 4, 5, 6 fermate e riconnettiti più avanti, perché altrimenti stai in mezzo al traffico, in mezzo a tutti gli altri. Per quello che sparisce.
Allora, dunque, quando sarà in funzione la tranvia Bagno a Ripoli, il 31 e 32, che fine faranno?
Allora, come è successo anche su altre... Ora, io non lo so nel dettaglio quale sarà il nuovo tracciato, quindi lo dico chiaramente, sono impreparato su questo. Ma posso portare l'esperienza di quando c'è stata la T1 e la T2. Le linee che andavano in sovrapposizione al tracciato della tranvia sono state sempre potenziate e hanno fatto quello che si chiama adduzione, cioè hanno continuato a coprire tutti quei tragitti che vanno da un punto fino alla prima fermata della tranvia, come è successo per la T1 e per la T2. Penso che sarà la stessa cosa anche per la nuova linea della tranvia.
Anch'io, a causa del 31 e 32 e del loro ritardo, ho ricominciato a usare l'auto. Invece ci propongono linea A.
Ma io ho una domanda, scusa, ma per chi ha scritto questi messaggi, una curiosità: ma perché con l'auto ci mettono meno tempo, spendono meno e trovano parcheggio più facilmente? Veramente chiedo una risposta sincera, perché capisco la comodità di dire: invece di stare ad aspettare salgo in macchina e faccio delle cose. Ok, la posso anche comprendere.
Ma il risultato in termini di tempi e costi?
No, perché noi facciamo dei check, no? Perché ieri mattina, quando c'è stata la prima congestione, abbiamo fatto un check da Ponte alla Vittoria alle Cure, dove è il nostro deposito, no? Un collega nostro gli abbiamo detto: guarda, prendi la macchina, prova a capire quanto ci mettiamo con una macchina a coprire questo tragitto. Ci ha messo 58 minuti con la macchina. 58 minuti. Sicuramente non penso sia più efficiente dell'autobus.
Allora, poi leggerò altri messaggi che stanno arrivando, però alla luce delle verifiche che Tommaso Rosa ci sta dando anche qui in tempo reale, c'è un'anticipazione. Voi state portando avanti un lavoro all'interno dei mezzi fatto proprio del coinvolgimento anche degli amministrativi che salgono sul bus anche per verificare la qualità del servizio. In cosa consiste?
Allora, questo è proprio un progetto che ha voluto fortemente l'amministratore delegato Franco Middei, e a partire dai direttori, dai dirigenti in giù, piano piano abbiamo cominciato noi a gennaio, andiamo sull'autobus, andiamo a fare supporto alla verifica, quindi andiamo insieme ai verificatori, ma più che altro serve anche per capire, tanto per parlare con le persone, perché ne incontriamo tanti, no? Guardare lo status delle fermate. Io sono stato, a parte sono stato anche ieri, ma sono stato a marzo e banalmente in alcune fermate ho visto un sacco di macchine parcheggiate dentro le fermate dell'autobus. Allora lì chiami i vigili, sensibilizzi gli uffici dell'amministrazione e dici: guarda che c'è questa condizione.
Ecco, nel caso in cui le fermate non mettono in sicurezza né il servizio né gli utenti, nel caso delle macchine, il parcheggio in civile, ma per esempio Viale Amendola riguarda i bus turistici che impediscono proprio la vista dell'utente stesso, che si fa?
Si chiamano i vigili e si segnala al comune, perché a parte ritengo che le macchine parcheggiate alla fermata dell'autobus siano veramente una cosa incivile. Ho visto una ragazza con un passeggino, non riusciva nemmeno ad accedere al marciapiede, e ce ne sono diversi, tra l'altro. Guarda, anche qui vicino a dove siamo noi, o nella zona qui di Pier Vettori, no? Un sacco di volte trovo delle macchine parcheggiate nella fermata dell'autobus, che tanti magari dicono, a volte glielo faccio notare, dicono: sì, ma tutto quello spazio lì per l'autobus. È certo, perché l'autobus deve fare manovra in ingresso e in uscita, quindi deve essere messo in sicurezza. Qualora ci fossero delle auto, segnalare i vigili.
Poi torneremo sulle verifiche che state facendo, sui risultati, insomma il polso della situazione. C'è una risposta però alla tua domanda: con l'auto so quando parto e quando arrivo, con l'autobus più volte ho preso permessi dal lavoro per uscire prima e ho perso appuntamenti importanti. Sul so quando parto e quando arrivo ho dei dubbi.
Ha risposto in parte alla mia domanda, cioè sai quando parte e quando arriva, ma arriva prima? Cioè, è questo il concetto. Poi ci sta di sì, per carità, io non voglio difendere a spada tratta l'autobus, ci mancherebbe. Ripeto, l'autobus va per strada, andando per strada interagisce con incidenti. Guarda, stamattina ho visto dato che noi siamo tutta la Toscana, no? Stamattina ho visto che ieri in zona nel Pisano un'auto parcheggiata in doppia fila ha bloccato un autobus che stava portando i ragazzi a scuola. E questa persona aveva parcheggiato in doppia fila per andare a fare una commissione, ma sai, lì un quarto d'ora, 20 minuti, l'autobus non faceva manovra. Ce ne sono tanti di motivi. Ripeto, il dato oggettivo certificato che noi presentiamo anche alla regione è che l'1% delle cause in totale di quello che avviene è responsabilità diretta nostra, per l'autobus si buca, si rompe.
Allora, io chiamo i vigili e faccio segnalazioni continuamente. La risposta più normale è che non ci sono pattuglie per risolvere i problemi e che li sottopongono. Quindi smettiamo di fare propaganda, i cantieri ci stanno strangolando, diciamo la verità.
Ora per il ruolo che faccio non faccio propaganda, certo. Però insomma ho visto il risultato dei cantieri delle tranvie precedenti, ho visto poi gli impatti positivi generati dalle tranvie, e credo che una città in trasformazione debba anche in qualche modo attraversare momenti del genere.
Avete ragione che le macchine non devono parcheggiare nelle fermate, ma su molte linee le linee a terra mancano, indicano lo stallo e non si vedono però più, cioè le linee che dovrebbero indicare gli stalli dell'autobus, si vede solo la palina.
Vero anche questo, abbiamo segnalato proprio grazie a questo giro che facciamo a bordo con tutti i colleghi e le colleghe amministrative, segnalate tre. Io ne ho viste diverse di queste linee che sono deteriorate e che naturalmente insomma è stato segnalato appunto all'amministrazione comunale di poter intervenire.
Se calcolo un'ora di viaggio in auto, in bus devo calcolare anche la possibilità della corsa saltata, costi-benefici.
Allora, ripeto, c'è questa percezione delle corse saltate che io capisco. Le corse in ritardo, è vero,
avete un numero? Quante corse saltate?
1% ne facciamo in Toscana, noi facciamo 29.000 corse il giorno, quindi diciamo il dato è, no, sul totale della produzione. Secondo me insomma questa è una questione percettiva, però ripeto, sono Sono anche a disposizione a andare con qualcuno dei clienti che mi chiama e dice: guarda, vieni qui una mattina, decidono loro dove e come e andiamo a fare il test. Però viene anche qualcuno di Controradio.
Assolutamente, questo lo facciamo, ma in questo percorso che fate appunto di verifica sui mezzi, cosa state riscontrando oltre quello che ci hai già illustrato?
Allora, intanto che ci sono tante persone che usano i mezzi e che li usano correttamente. Ci sono tante persone che fanno il biglietto, che fanno l'abbonamento, tante persone che tappano, che comprano con l'app, e questo è un segno di civiltà incredibile. Naturalmente ci sono anche delle situazioni in cui troviamo delle persone che non... cioè, poi più che altro non è che ne troviamo, noi siamo di supporto al personale di verifica, quindi notiamo e vediamo, no, qual è anche la modalità in cui con la quale i nostri colleghi e le nostre colleghe interagiscono con i clienti. Ma poi quello che a me interessa molto è vedere lo status dell'autobus, se le persone sono soddisfatte, se l'autobus è pulito, se si lamentano di come guida l'autista. Cioè, facciamo proprio una parte di presenza, noi interagiamo molto con i clienti sia a bordo che alla fermata. E la cosa bella è che rispetto alla percezione che si ha di inefficienza, di qualcosa di non contemporaneo, poi dopo quando vai lì l'autobus è sempre l'autobus, come l'autobus in tutto il mondo.
70% colpa delle auto parcheggiate alle fermate, 30% degli autisti di bus che non entrano negli spazi appositi ma si fermano in mezzo alla strada.
Mi sembrano delle percentuali un po' esagerate, ma anche qui io fossi un autista, non lo sono, però vedo le colleghe e colleghi che guidano mezzi 12 metri, alti 3, larghi 2,50 m, prima di fare una manovra azzardata, no? Io calcolerei bene, quindi preferirei fermarmi anzi un metro un po' più largo che andare dentro, perché naturalmente ripeto, fate un check di quante sono le auto che non sono, cioè di quante volte trovate le linee che diciamo demarcano lo spazio dell'autobus completamente libere.
Allora, abbiamo veramente tantissime segnalazioni, non riusciremo a evaderle tutte, ma ci torneremo sicuramente. Questa è una rubrica periodica che va in onda su Controradio, e poi ci sono anche la mail a tperte@controradio.it, i riferimenti oltre al form all'interno dell'app dell'azienda a cui poter far riferimento. Ma ci chiedono la sostituzione i bus elettrici, com'è la sostituzione adesso dei mezzi, a che punto siamo?
Ma sta andando avanti in maniera progressiva, ne sono arrivati, guarda, ieri ero con il direttore tecnico Massimiliano Pellegrini che mi aveva proprio detto che ne sono arrivati appena 58, e parlo poi a livello regionale, stiamo andando sempre più spediti, diciamo, con la sostituzione. Quest'anno toglieremo alcuni autobus che vedo a volte, ieri erano su un 11 che era un po', diciamo, old style, se posso permettermi, uno dei vecchi 11
ereditati. Sì, a volte si vedono.
Sì, a volte ci sono ancora.
Perché?
Non so se ma perché naturalmente quelli che abbiamo...
Il parco macchine ancora non è completo.
Allora, tu pensa che quando siamo entrati la media degli anni, diciamo l'età media del parco autobus era 14,6 anni. Alla fine di quest'anno sarà circa 6,8 anni.
Sì, era una delle tematiche prioritarie proprio a inizio gestione,
mi ricordo.
Siamo entrati
con del vintage, diciamo. Ora c'è ancora qualcosa, però sono all'interno della normativa e quindi sono nel piano di ammodernamento.
Mi assumo la responsabilità di prendere un'ultima segnalazione che è interessante per molti motivi, poi le altre le teniamo comunque per la prossima trasmissione. Richiesta: ci vorrebbe l'autobus 77 o 78 che abbia corse anche dopo le 22:30 feriali e dopo le 22:15 domenicali della fermata tram Federica verso Isolotto e verso il tram alla Federica. Dispiace non poter assistere nemmeno alle manifestazioni culturali in centro. La questione fascia serale.
Ci saranno delle novità perché stiamo lavorando a sviluppare, come abbiamo già fatto il test l'anno scorso, ti ricordi che se ne parlò anche qua, no? delle linee notturne, soprattutto del C, però stiamo facendo degli studi, dei test, ci saranno delle novità a breve. Il comune sta studiando una soluzione. Sono d'accordo che secondo me è un indicatore di civiltà, è quello di come si dice, di estendere più possibile, no, l'orario.
È anche proprio un aumento di percezione di sicurezza, ma non solo percezione, una condizione, l'aumento del servizio fa sì che io mi senta anche più sicura nel vivere la città.
E questa cosa è possibile quanto più gente usa l'autobus, quindi più usi l'autobus più l'autobus migliora. È per quello che dico Ringrazio chi ha fatto questa segnalazione,
Anna.
E magari, grazie Anna, e magari può dire anche alle persone di utilizzarlo il più possibile, perché se si vede che la gente usa l'autobus, allora è possibile fare maggiori investimenti, estendere le linee, espandere i servizi.
È anche per questo che abbiamo voluto concludere con questa segnalazione, ci chiedono anche di parlare delle linee extraurbane, magari lo faremo prossimamente.
Io sono a disposizione.
A disposizione. Grazie a Tommaso Rosa, Ti per te termina qui, prossima puntata 27 maggio, tutte riascoltabili su controradio.it.
A Ti per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
But I can't help it.